Allora, non so voi, se dovessi chiedervi qual è il vostro libro della Bibbia preferito, sentiamo alcune opzioni.
Romani.
Romani.
Apocalisse.
Apocalisse, ne mai immaginavo, Nestor.
Prima lettera di Giovanni.
Primo Giovanni.
Giacomo.
Ebrei.
Ebrei. Come mai nessuno dice terzo Giovanni? I Salmi? Allora, a terzo Giovanni non è il libro della Bibbia più famoso, non è il libro preferito, non è nella top list dei libri della Bibbia. Perché? Innanzitutto è molto breve e quindi spesso quando lo leggiamo diciamo questo qualche secondo me lo tolgo di mezzo, posso andare avanti a Giuda e poi finalmente Apocalisse. Non ci aspettiamo molto, non ci aspettiamo che Dio abbia qualcosa di importante da dirci in questa lettera. Un pochino come quando leggiamo lettere tipo Romani, Primo Corinzi, arriviamo all'ultimo capitolo con i saluti, ho finito di leggere, quasi no, la mia mente si spegne, leggo in fretta, così c'ho qualcosa di nuovo da leggere. Però noi crediamo che ogni scrittura è ispirata da Dio, l'abbiamo anche scritto qua. Cosa vuol dire? Vuol dire che se è nella Bibbia, è da Dio. E se Dio lo ha messo nella Bibbia, un motivo c'è. Vuol dire che c'è qualcosa di importante per il suo popolo, per la sua Chiesa. Lettere come quella di Efesini, che ha letto Bob durante la guida, durante l'introduzione, sono lettere ricche di principi, ricche di insegnamento, di dottrine, verità profonde, anche argomenti da contestare, no? Da discutere, da scontrarsi alle volte. Terzo Giovanni invece non ha questi picchi di teologia, non ha queste importanti verità dottrinali che sono il fondamento della Chiesa. È un libro molto pratico, è una lettera molto semplice, molto diretta. E in effetti a noi ci servono sia i picchi di teologia, ma anche le cose pratiche. Quando abbiamo delle decisioni da prendere, quando stiamo pensando cosa è meglio, certo il principio ci aiuta, no? La sovranità di Dio, che Lui è in controllo, ci aiuta. Però poi quando devo scegliere che lavoro prendere, che casa affittare, lì vorrei avere qualcuno che mi indica chiaramente, praticamente, che cos'è la cosa migliore. Pensate alla Chiesa. La Bibbia ci dà dei principi generali per quello che riguarda la Chiesa. Ci dice che è il corpo di Cristo, che è la sposa di Cristo, ci parla di amore, ci parla di unità. Ma come la organizziamo? Come dobbiamo comportarci in certi casi? Qual è la cosa giusta da fare? Terzo Giovanni, in un certo senso, ha a che fare con questi aspetti pratici. Ad esempio, il contesto è più o meno simile a primo e secondo Giovanni. Vi ricordate che c'erano dei falsi insegnanti che stavano attaccando la verità della Chiesa, ma ci sono anche degli insegnanti fedeli. E quindi Giovanni spiega al Gaio, che è colui che ha ricevuto questa lettera, come comportarsi, come aiutare i predicatori fedeli della parola, coloro che stanno veramente predicando il Vangelo. Questa sera guardiamo i primi 8 versetti della lettera e poi voglio parlare di 3 esempi che vediamo in questi 8 versetti. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa, e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. ci sono tre personaggi principali, o tre gruppi di persone. C'è l'apostolo Giovanni, che si presenta come l'anziano. C'è Gaio, che è colui che riceve questa lettera dall'apostolo. E poi c'è un gruppo di fratelli, che dal contesto si capisce sono predicatori itineranti. Non sono pastori di una chiesa, ma sono persone che sono mandate dalla chiesa a predicare in varie chiese. Magari ci sono delle chiese senza pastore, senza anziani, nuove realtà, magari sono delle città, dei paesi senza testimonianza. Questi fratelli sono mandati per evangelizzare, per incoraggiare questi gruppi che magari non hanno appunto ancora un pastore, oppure per nel loro viaggio si fermano in alcune chiese e gli viene chiesto di predicare. Ok? E queste tre persone sono un esempio per noi. Abbiamo un esempio da seguire per gli anziani, abbiamo l'esempio di Gaio e poi abbiamo l'esempio di questi fratelli. Il primo esempio è quello di Giovanni, che si presenta non come l'apostolo, ma come l'anziano. Anche nella sua seconda lettera Giovanni si introduce come l'anziano. Allora, questo è un esempio di cosa? È un esempio di umiltà. Lui poteva dire l'apostolo Giovanni, poteva dire scelto da Cristo, poteva dire colui che era seduto a fianco a Gesù durante la Santa Cena, poteva dire colui che è grandemente amato da Gesù, colui che ha visto Gesù trasfigurato, colui che ha visto Cristo risorto, ma non lo dice. È probabile che non ci fosse bisogno, nel senso che nessuno dubitasse la sua apostolicità, il suo essere apostolo. Però è sempre bello vedere qualcuno che non usa i suoi diritti, che è pronto a presentarsi come altri anziani. Lui era l'apostolo, uno dei dodici, eppure si presenta come uno degli altri guide che la Chiesa ha. Un esempio di umiltà per i pastori. Mi ricordo un giorno ho avuto un incontro con degli anziani di chiesa e loro mi hanno detto: Gavino, tu hai un problema con l'orgoglio. E io ho detto: beh, è vero, devo ammettere, come da Adamo in poi è una cosa che affligge l'essere umano. È vero. Ho detto: sai perché, Gavino? Perché anziché chiamarci con il nostro titolo di anziano, ci hai chiamato per il nostro primo nome. E ho pensato: ah, io ho un problema di superiorità, io ho un problema di superiorità. Vedete, alle volte la nostra posizione può diventare una trappola. E alle volte noi vediamo nella Chiesa l'anzianato o la leadership o la conduzione o il pastorato come sono arrivati. Ho il potere, sono una persona influente, sono una persona importante. E invece vediamo qui l'esempio di Giovanni, che aveva un'autorità ben più grande di un semplice anziano, ma non è interessato a quella posizione, non è interessato al nome, non gli interessa. A meno che non è strettamente necessario, non lo usa. Lui è un anziano della Chiesa, è un servitore del popolo di Dio ed è contento di questa sua posizione. Non solo, in Giovanni abbiamo anche un esempio di amore. Versetto 1: al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Che io amo nella verità. Non è scontato che un pastore ami la sua chiesa. Ci sono dei momenti quando un pastore può essere, vuoi per motivi del peccato suo o per il peccato della chiesa, ci sono dei momenti che il pastore lo fa perché alla fine del mese prende uno stipendio. Ci sono i momenti in cui è difficile amare il gregge di Dio, non è sempre facile. Non sto dicendo che questo sia il caso, però non è sempre facile. Non è sempre facile amare i nostri fratelli, siamo sinceri. Ci sono alle dirci da dei fratelli e delle sorelle a volte che diciamo: Signore, che è bello quando saranno con te in gloria queste persone. Magari siamo noi quelle persone, magari siamo noi persone che siamo difficili da amare. Giovanni sta scrivendo questa lettera a una persona che lui ama. Lui ha amore per questa persona. E poi in seguito dirà che lui gioisce cosa? Quando i suoi figli, cammino nella verità. Quindi la sua idea della Chiesa non è un gruppo, non è un comitato, non è un'associazione, non è un'istituzione. L'idea della Chiesa per lui è un corpo. Voi siete i miei figli spirituali. È probabile che molti di loro si fossero convertiti con la predicazione di Giovanni. Ma questo è il modo in cui li vede. Anche l'apostolo Paolo spesso si riferisce alle chiese a cui gli scrive le lettere come fratelli, come figli. Un pastore dovrebbe amare la sua chiesa, dovrebbe sempre farlo per amore e non per dovere, non perché è pagato, non perché gli conviene. Inoltre, qua vediamo con Giovanni anche la sua preghiera. Praticamente Giovanni prega per Gaio e lui prega che lui possa prosperare in questo mondo, negli aspetti naturali, così come Gaio prospera spiritualmente. Dice il versetto 2: io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute come prospera l'anima tua. E innanzitutto vedete che Giovanni non è duro verso Gaio, non dice stai facendo bene ma potresti fare di meglio, non sta lì a guardare il pelo nell'uovo nella vita di Gaio, ma lo incoraggia dicendo la tua anima sta facendo bene, spiritualmente sono orgoglioso di te, vedo frutti nella tua vita. Che incoraggiamento questa lettera per Gaio, così positivo da parte dell'apostolo Giovanni, che sapeva due o tre cose riguardo di santità, avendo visto l'esempio di Cristo. Eppure Giovanni vuole incoraggiare Gaio, dice io prego per te, sono contento di quello che hai fatto fino adesso per Dio e io prego che il bene che stai facendo nella tua vita possa anche accadere nella tua vita naturale, che Dio ti possa far prosperare, che Dio ti possa provvedere e aiutare in tutti i tuoi bisogni. È un aspetto del ministero pastorale è quello di pregare. Com'è che dimostriamo amore per la nostra Chiesa? Quando possiamo, nelle cose pratiche, aiutiamo. Quando c'è da visitare, si visita. Però ci sono delle volte che come pastori non possiamo fare niente. Nel caso di Giovanni, lui è lontano da Gaio. Quindi cosa può fare per Gaio? Lui lo ama, gli vuole bene. E quindi può pregare per lui. È una delle cose che io dovrei fare come pastore, è quello di pregare per voi, per la vostra anima, per la vostra crescita spirituale, ma anche che Dio vi dia quello che vi serve, che Dio provveda per i vostri bisogni, che Dio vi faccia prosperare così come prospera l'anima vostra. E poi c'è la sua gioia. Di che cosa gioisce l'anziano Giovanni? Lui dice al versetto 4: non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Che cos'è che dovrebbe rendere felice un pastore? Un nuovo locale? Una bella band che suona? Una organizzazione perfettamente oleata? Un grande numero di persone che frequentano? Le attività che si fanno sono importanti, c'è un posto per queste cose, ma la cosa che dovrebbe incoraggiare di più un pastore, far gioire un pastore, qual è? Vedere la Chiesa che cresce nel Signore. La Chiesa che matura, la Chiesa che si santifica, la Chiesa che cammina nella verità. Giovanni dice non ho gioia più grande. Quando ho sentito la testimonianza di questi fratelli riguardo a te, ho gioito. Saperti così fedele a Dio mi riempie di gioia. Non c'è altra gioia come questa, è la gioia più grande che mi puoi dare. Non tanto gli aspetti organizzativi della Chiesa, non tanto gli aspetti numerici della Chiesa, ma la qualità della Chiesa. Io personalmente sono felicissimo che ci siano così tante persone in chiesa. Ho detto a Terence prima, ci serve una nuova chiesa tra un po', non ci serve più qua. Se venite tutti dovremmo fare qualcosa, non lo so. Ma ed è bellissimo, è una grande gioia, ma che cos'è che mi rende ancora più gioioso? È l'amore che ci unisce, l'atmosfera che esiste tra di noi. che è l'opera di Dio nelle nostre vite, ma non dovremmo darlo per scontato. Dovremmo gioire che Dio ci ha messo in una chiesa dove c'è amore, dove c'è unità, dove c'è incoraggiamento reciproco. Giovanni gioiva per queste cose, anche noi. Poi abbiamo l'esempio di Gaio. Gaio, ci dice Giovanni, cammina nella verità. Questa era la testimonianza dei fratelli, al versetto 3. Hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Due aspetti. Il primo è che la verità è in Gaio, è dentro di lui. Spesso la verità nella scrittura è il Vangelo, spesso è la Bibbia, la rivelazione della scrittura. Alle volte la verità è Cristo stesso. Io sono la via, la verità e la vita. Ci può aiutare a pensare a Cristo come la verità incarnata e alla scrittura come alla verità scritta. Ok? Quindi quando noi le dividiamo, perché ci aiuta a pensare, però spesso gli apostoli tutti e due volevano dire allo stesso tempo. E quindi quando pensiamo alla verità nel cuore di Gaio, non è semplicemente che lui sapeva il Vangelo, che lui conosceva due o tre cose riguardo della Bibbia, no, la verità era dentro di lui, la verità si era impossessato di lui in un certo senso, lui era controllato dalla verità. E questo si vede da cosa? Dal fatto che poi lui cammina nella verità. Pensate in un altro modo. Se noi diciamo di essere nati nello Spirito, nati di nuovo, se diciamo di avere lo Spirito in noi, allora come cammineremo? Nello Spirito. E non secondo la carne. Perché quello che è dentro di noi ci controlla. Se quello che ci controlla sono le cose di questo mondo, la nostra vita manifesterà quella potenza, quel controllo che è dentro di noi. Quando quello che ci controlla è la verità, allora il nostro camminare sarà nella verità. E quindi Gaio è imbevuto della verità. Gaio è ripieno della verità. E siccome è pieno della verità, la verità è in lui, allora lui cammina in quella verità. Siccome Cristo in lui, la sua vita è, per quanto umanamente possibile, conforme alla volontà di Cristo. Che complimento, che incoraggiamento, che esempio da seguire per me e per voi. Gaio è un esempio di ospitalità. Arrivano questi fratelli e Gaio provvede al loro viaggio. E Giovanni lo incoraggia per aver fatto questo. Hai fatto bene a fare così. Vi ricordate invece in secondo Giovanni cosa dice l'apostolo? Dice: quelle persone che vengono e seminano zizzania, neanche da mangiare dovete dargli. Evitatele come la peste. Sono lupi. Non date da mangiare lupi, perché sennò qui sbranano il gregge. Qua invece dice: queste persone sono persone di cui ci possiamo fidare. E tu fai bene, Gaio, a essere così amorevole, così ospitale verso di loro. L'ospitalità non è sempre facile. Magari per noi italiani, specie per noi terroni, è un po' più facile. Però l'ospitalità non è qualcosa che viene istintiva. Nella Scozia, in Gran Bretagna ad esempio, non è che ti invitano subito a mangiare. No? Ti invitano per una tazza di tè con i biscotti, o per un caffè, così lo chiamano, con dei biscotti. Però il pranzo è troppo, no? Ti voglio conoscere bene prima e poi magari ti invito. Anche perché per cucinare un pasto scozzese devi 30 pentole, devi cucinare per un giorno intero. Quindi è un grande impegno. E in effetti l'ospitalità è impegnativa. Quando fatta bene è impegnativa. Però Gaio è pronto a impegnarsi, è pronto a offrire ospitalità a questi fratelli che lui neanche conosceva, sono stranieri, non è che sono amici d'infanzia, non è che sono dalla tua chiesa, sono persone che tu non conosci, l'unica cosa che vi lega è Cristo, è la verità. E questo ti basta, Gaio, ad aprire casa tua a questa persona. E Giovanni incoraggia e loda Gaio per questa ospitalità. Vi ricordate cosa dice nella lettera? Penso che sia Ebreo primo Pietro, non mi ricordo, dove dice che alcuni, quando hanno ospitato, hanno senza saperlo ospitato angeli. È il caso di Abramo. Vi ricordate, ha visto questi tre stranieri camminare, gli è andato incontro, li ha invitati, ha ammazzato il vitello ingrassato, ha fatto cucinare dal niente focacce e cose varie e li ha serviti. Si è fermato da tutti i suoi impegni per offrire ospitalità. È una cosa che tocca molto quando noi apriamo le nostre case ai nostri fratelli. Terence diceva una volta che qualcosa che colpisce molto i musulmani, che li prepara ad ascoltare il Vangelo, è l'ospitalità. Un musulmano si aspetta, se dovesse entrare qua, che qualcuno lo inviti a mangiare. È parte della loro cultura, è una comunità, è la loro idea. Ma questo era molto normale nella chiesa primitiva. Era normale nel caso di Gaio. Ospitalità. E questa ospitalità è legata al suo amore. Dice al versetto 6: questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. Non della tua teologia, non della tua precisione dogmatica, non del tuo lavorare duro, ma del tuo amore. Perché alle volte possiamo fare tante cose per i fratelli e farlo senza amore. Quando facciamo così si vede. Si vede quando viene fatto per forza, quando è un peso. Si vede. No? Quando io devo fare il caffè a Elisabetta, non lo faccio sempre per amore. Alle volte lei lo capisce che non lo faccio per amore, lo faccio perché devo farlo. E alle volte è così con i nostri figli, alle volte noi facciamo delle cose con i nostri figli controvoglia. E loro lo percepiscono. Questi fratelli, quando hanno visto il comportamento di Gaio, cosa hanno visto dietro quel comportamento? Dietro quell'ospitalità, cosa hanno visto? Non che è il tuo dovere, ma il tuo amore, il tuo piacere, la tua gioia. Tu ci hai mostrato amore, Gaio. E questi fratelli vanno, vedono Giovanni, dicono: guarda, siamo andati in questa chiesa e c'era questo tipo chiamato Gaio, ci ha ospitato, ci ha aperto casa. Un amore, una gentilezza, una delicatezza, una cura che ci ha colpiti. E se posso dire una cosa di questa chiesa, il segreto, secondo me, quello che Dio sta onorando in questo momento, è l'amore che c'è tra di noi. È l'amore che c'è tra di noi. Noi cerchiamo di predicare il Vangelo, e questa è la nostra responsabilità. La vostra risposta al Vangelo è l'amore. Quando qualcuno entra qua dentro, cosa prova? O cosa dovrebbe provare? Amore. Dovrebbe dire: io non so cosa c'hanno questi, però mi piace. No? Non so descriverlo, non sono convinto, non sono cattolici, non so cosa credono, però si vogliono bene. Qual è il nostro più grande bisogno? Perché ci sposiamo? Perché facciamo figli? Perché cerchiamo di vivere con delle persone intorno a noi? Perché abbiamo bisogno di essere amati. È il nostro istinto. Dio ci ha creati così. Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. Lui è un Dio di amore. Il padre ama il figlio ha bisogno dell'amore del padre, gioisce nell'amore del padre, e noi siamo fatti così, abbiamo bisogno di questo amore, e quindi siamo chiamati come Gaio ad amarci gli uni gli altri. E infine c'è l'esempio di questi fratelli. Giovanni ci dice che questi fratelli si sono sacrificati, dice che sono andati via, e lo hanno fatto per amore del nome di Cristo. Quindi hanno lasciato casa loro, hanno lasciato la loro stabilità, hanno lasciato il loro ambiente dove si sentivano sicuri, magari le loro famiglie, magari i loro genitori, per servire Cristo, per servire Dio. E alle volte, quando noi serviamo Dio, e non parlo solo di pastori, però quando facciamo qualcosa per Dio, spesso c'è un costo. Tempo, magari denaro, magari c'è un impegno emotivo, c'è un sacrificio emotivo, e quando abbiamo a che fare con persone, è impegnativo, emotivamente, psicologicamente, non è sempre facile. Se noi, quando noi evangelizziamo, se veramente amiamo i perduti, quando finiamo, siamo provati. Se la persona viene a Cristo, siamo pieni di gioia. Se la persona rigetta Cristo, ci fa male. Siamo vuoti. Io mi ricordo delle volte, mi ricordo ero in Scozia, stavo guidando, erano forse 40 km dalla chiesa a casa mia, era il mio terzo sermone quella domenica, stavo tornando a casa e mi sentivo completamente vuoto. Mentre predicavo ero felicissimo, ma niente è successo dopo il sermone. Sono tornato a casa, no? Che spreco di tempo quasi. Non è facile. Servire Dio richiede sacrificio. Cristo, per servire Dio, ha sacrificato tutto. Anche noi siamo chiamati a sacrificarci, così come questi fratelli si sono sacrificati per amore di Cristo. Il loro esempio, un esempio di amore, di nuovo, ci dice che hanno fatto questo per amore del nome di Cristo. Non tanto, anche se sicuramente era questo il caso, l'amore per la Chiesa, ma l'hanno fatto perché amavano Gesù. Amavano Cristo. E il loro modo per dimostrare amore qual era? Lasciamo tutto e partiamo. Rischiamo, sacrifichiamoci, ma lo facciamo per Gesù. E quando amiamo qualcuno è più facile servire. Elisabetta non sopporta che faccia esempi della nostra vita insieme, però di questo ne sono veramente orgoglioso. Io ero alla scuola biblica a Roma, eravamo appena fidanzati e lei era in gita in zona e stava, non so se era in Umbria dove era, forse Firenze, stava tornando a casa in Sardegna e lei passava per Civitavecchia e io ho preso un'ora e mezza di autobus 105 a Roma, che non è un'esperienza meravigliosa, il treno per Civitavecchia, ho aspettato non so quanto tempo a Civitavecchia per vederla mezz'ora, sì e no, neanche. Mi è pesato? No, sono tornato alla scuola che ero il più felice del mondo, perché ho visto la persona che amavo. E questi fratelli servono Cristo con impegno, con zelo, perché? Perché amano Cristo. Non era pesante per loro, perché amavano Cristo. C'è un film che vi raccomando, non dovrei, perché ci sono delle cose che non sono buone, però c'è un film che si chiama Risorto, o Risen, non so adesso se c'è. Allora, quel film, anche se ha delle cose che non condivido, però c'è un aspetto che mette in mostra quel film, è la gioia, l'amore degli apostoli per Cristo. Li vedi in giro che cercano Gesù, no? Dice Maria Maddalena, ma cosa vi ha detto lui? Andate in Galilea, lì mi troverete. Prendono e partono. Se Gesù è lì, non mi interessa quanto ci vuole ad arrivarci, anche se non c'ho benzina in macchina, io vado, perché lì c'è Gesù. E questi fratelli erano pronti a sacrificarsi perché amavano Gesù. Amavano Gesù. Un altro aspetto è il loro lavoro. Che cos'era il loro lavoro? Collaborare in favore della verità. Gaio camminava nella verità, Gaio aveva la verità in sé, e questi fratelli collaboravano per la verità, lavoravano per la verità, lavoravano per Cristo, lavoravano per spiegare, difendere la verità di Cristo come rivelata nel Vangelo. Questo è il nostro lavoro. Con le nostre opere, con le nostre parole, noi dobbiamo essere testimoni della verità. Siamo chiamati a parlare della verità in un mondo di bugie, di menzogne. Siamo chiamati a dire la verità, a mostrare con le nostre vite la verità che è Cristo Gesù. E infine c'è la loro testimonianza. Loro potevano andare da Giovanni e dirgli sì, sì, siamo stati bene in quella chiesa. Basta. Potevano dire, ah, non c'è male, una bella chiesa, siamo incoraggiati. No, hanno parlato di Gaio a Giovanni. Gli hanno detto, questo Gaio è veramente un credente con la C maiuscola. Hanno parlato bene di un fratello. Ma non so qual è la vostra esperienza, ma è molto facile sparlare ai nostri fratelli. È molto facile parlare male degli altri fratelli, evidenziare i loro difetti, i loro errori, le loro cadute. È semplicissimo, è istintivo, naturale. Questi fratelli invece cosa hanno fatto? Hanno detto il bene di Gallo. Hanno parlato bene di un fratello. Hanno mostrato amore verso Gallo. Hanno mostrato amore verso di lui parlando bene di lui. E non è forse una delle cose più toccanti quando sentiamo un credente che parla bene di un altro credente? Che testimonianza per il mondo quando vedono che parliamo bene uno degli altri. Cosa vuol dire benedire una persona? Dire bene. Quando noi benediciamo Dio, cosa stiamo facendo? Stiamo dicendo cose buone di Dio. Stiamo manifestando, rivelando tutto ciò che è buono in Lui, tutto ciò che è bene in Lui. E questi fratelli parlano bene di Gaio. Che esempio per me, che esempio per tutti noi, parlare bene uno degli altri. So che la tentazione di non farlo, però che cosa bella quando qualcuno entra e sente me che parlo bene di Timoteo, Timoteo che parla bene di Nestore, Nestore di... e così via. Che bella testimonianza quando qualcuno entra e non vede malumori, mormorii, gossip, ma vede amore e unità. Questo è l'esempio di questi fratelli e possa Dio aiutarci a seguirlo.